Sono pronte. Piano al tecno, io piango al tecno. Non sei con me, l'acqua cade al rave. Piango al tecno, io piango al
tecno. E quindi, in, appunto, dicevamo, abbondante ritardo. Questa è Impatto, la trasmissione che si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali. Appunto, occupandoci soprattutto di ciò che accade attorno alla città di Roma, ai disastri che la città di Roma porta sul territorio circostante, oggi appunto pensavamo di fare un rapido aggiornamento per quel che riguarda la discarica di Roncigliano, che si trova appunto, ricordiamo, fra i comuni di Albano e quello di Ardea. Pronto, siamo in contatto con un compagno da Albano, pronto, ci senti?
Sì, ciao, buonasera.
Ciao, quindi dove eravamo rimasti? Noi ci sentiamo praticamente settimanalmente, abbiamo avuto una breve pausa, c'è stato di mezzo un corteo e un'assemblea appunto ai cancelli della discarica, dalle parti della discarica. Vorremmo sapere, vorremmo qualche aggiornamento, perché dalle ultime che avevamo, la discarica di Roncigliano, che ricordiamo ospita i rifiuti romani, la discarica di Roncigliano è ormai arrivata al livello del terreno, al livello della strada, e sta sovrabbancando. Quindi quanto pensiamo di andare avanti e che cosa si pensa di fare?
Allora, i punti di vista evidentemente sono diversi. Nel senso che il livello di campagna è stato raggiunto da tempo, gli scarichi nella settimana scorsa hanno superato quota 3.000 e quindi al nostro contatore abbiamo largamente superato quello che era previsto le disponibilità residue che erano previste nel piano regionale dei rifiuti, che recitavano 84.000 tonnellate, 87.000 metri cubi. Tuttavia gli sversamenti continuano, perché le valutazioni stanno nelle mani dell'area metropolitana, che si affida alle comunicazioni della società che riceve i rifiuti, quindi di Ecoambiente. Ecoambiente ha sulla base di un documento che abbiamo avuto recentemente, al 7 gennaio scorso dava ancora una disponibilità residua addirittura di 190.000 tonnellate. Quindi c'è l'intenzione ovviamente di salire molto di più. E quindi ultimamente poi l'arrivo degli scarichi ultimamente è cresciuto fino ai limiti delle ordinanze dell'area metropolitana. La Raggi prevedeva un massimo di 1.100 tonnellate al giorno, ecco 35 tir che scaricano, che portano qualcosa che varia tra i 28 e i 30 tonnellate, quindi chiaramente grosso modo ci stiamo avvicinando a questo livello stratosferico. La qualità del rifiuto continua a essere quella, cioè non so i codici che sono stati previsti in ordinanza, quindi né frazione organica stabilizzata né rifiuto secco residuo eccetera eccetera, è un gran casino. Detto tutto questo, la novità è che il 22 scorso in via telematica si è aperta una conferenza dei servizi per la revisione dell'AIA relativa alla società Ecoambiente che gestisce il settimo invaso. Questa convocazione, che arriva con ritardi di anni, insomma, no? Giustificata in modo incredibile, si cita il crack regionale informatico per dire che sono arrivati solo oggi a fare questa cosa, e che riprende un percorso iniziato 7 anni fa, quindi a proposito di ritardi. In ogni caso, durante questa conferenza dei servizi, alla quale noi siamo stati ammessi solo in veste di uditori, quindi in silenzio, ascoltando le belle cose che si dicevano i vari dirigenti regionali, tra l'altro in questa occasione è mancata l'ARPA, che è l'unico ente che chiaramente dà conto dei numeri dello stato, quindi delle falde e della natura dei rifiuti che vengono abbancati, quando si ricorda. E in ogni caso, durante questa roba emergeva una grande, come si dice, criticità da parte degli organismi, dei funzionari regionali, rispetto alle azioni della precedente direzione area rifiuti, cioè l'ingegnera Tosini. E d'altra parte, nella convocazione era scritto: nelle more della emissione di un parere da parte dell'avvocatura regionale sulla validità delle autorizzazioni e delle volture sviluppate precedentemente. Mercoledì scorso abbiamo avuto la possibilità di leggere sul box regionale questo parere dell'avvocatura regionale, e abbiamo appreso che, secondo gli avvocati regionali, addirittura l'AIA del 2009 era illegittima, perché regolata, definita, eccetera eccetera, in una situazione in cui già la società Pontina Ambiente del gruppo Cerroni, che è la titolare di tutta quanta l'autorizzazione integrata ambientale, era già sottoposta a procedimento di interdittiva antimafia addirittura del 2006, e successivamente si valutavano come illegittimi i contratti d'affitto stipulati nel 2018 da Pontina Ambiente con le società Colle Verde, che avrebbe rilevato la gestione del cadavere del TMB, cioè chiaramente dell'impianto che è andato a fuoco nel 2016, e della società Ecoambiente, che invece gestisce la discarica, che è stato oggetto dell'ordinanza Raggi prima e poi della proroga Gualtieri dopo. Quindi la avvocatura regionale comunicava che risultavano illegittimi i contratti d'affitto perché stipulati per aggirare appunto l'interdittiva antimafia, che nel frattempo era diventata definitiva con una sentenza del Consiglio di Stato del 2017, e quindi a cascata dichiarava illegittime le volture fatte dalla direzione regionale Tosini nel 2019 per la società Colle Verde e nel 2020 per Ecoambiente. Tanti saluti. Una cosa di questo genere, questo è un parere, quindi non è un atto amministrativo, però questa cosa, appunto, adesso quello che dobbiamo sapere è se questa cosa come viene tradotta e come viene letta e quali conseguenze determina negli organismi appunto dei dirigenti della regione, dell'area metropolitana, se una lettura, come si dice, immediata comporterebbe il fatto che è tutto siamo di fronte a una catastrofe della legalità cosiddetta da 13 anni a saper, e quindi, cioè, che sono state le ordinanze Raggi e Gualtieri sono state fatte in totale violazione di qualsiasi cosa, che sono state scaricate 90.000 tonnellate sul gruppone delle popolazioni residenti a Gratis, e che tutte, quindi, i danni del caso appunto sono sotto gli occhi di tutti. Quindi siamo, come si dice, in attesa premente. L'assemblea di sabato ha sostanzialmente valutato questo e la necessità che, in mancanza di un atto conseguente, cioè chiaramente della riconvocazione di un'altra udienza della conferenza dei servizi per la revisione all'AIA, se prenda atto di quanto è disposto, valutato dall'avvocatura regionale, dechiude completamente la pratica, e dopodiché si apre la bella partita per capire chi è che deve pagare i danni. Però appunto allo Stato quest'atto amministrativo manca, noi non sappiamo quando sarà riconvocata la conferenza dei servizi, e quindi bisognerà sapere questa cosa.
Ma invece sul
altro lavoriamo per una nuova iniziativa in regione, evidentemente.
Ma invece per quel che riguarda il ricorso al TAR si sa nulla?
No, il ricorso al TAR siamo rimasti alle rispingimenti delle richieste
di sospensiva cautelare,
dei provvedimenti cautelari, quindi cioè delle sospensive. E il TAR e il Consiglio di Stato hanno già respinto le richieste di sospensiva, ma nel merito il TAR non è mai intervenuto e probabilmente non interverrà mai, perché già è successo questo su altre questioni, le questioni della edificazione del Divino Amore, eccetera eccetera. Cioè, quando c'è difficoltà, evidentemente stare allunga talmente i tempi che finché la pratica si risolve a livello politico, e questa è la situazione. Ma manco la procura dei Vellesi, che ha 3 inchieste aperte, insomma, è una delle quali proprio sulla validità delle autorizzazioni, e questo pezzo di carta qui tra l'altro sorprendente, non perché dica cose sceme, ma perché sono gli stessi motivi del ricorso al TAR. Insomma, già avevamo fatto presente che non si possono fare e volture perché un funzionario si ricorda che 3 anni prima, secondo qualcuno, erano state depositate delle videoiussioni, insomma, no, e quindi senza adottare un processo di verifica, un percorso di verifica istruttoria, come si chiama, e appunto butta là perché ha detto il padrone che ci ha messo i soldi, che fra l'altro non c'erano, perché appunto la Ecoambiente ha cominciato a ricevere i rifiuti il 2 agosto, l'ordinanza di scorso, naturalmente l'ordinanza Raggi era del 16 del 15 luglio, quindi quei 15 giorni non hanno potuto scaricare perché non hanno versato le videoiussioni, cosa, cioè, quindi un falso nel documento del 2019. Ma d'altra parte dico, c'è pure la questione che appunto questi riconoscono che un'autorizzazione integrata ambientale non può essere spacchettata sulla base dei percorsi di facile aggiramento di quelle che sono le interdittive.
Va bene, sì. Quindi quali sono le prossime iniziative?
Come ti ho detto, intanto si tratta di rendere noto questa roba, cercare di sapere perché.
Tornare alla regione. Tornare alla regione,
e poi,
quindi,
evidentemente interloquendo con le altre situazioni, perché chiaramente quello che sempre aspetta è noto. Magliano Romano è praticamente aperta, insomma, c'è questo passaggio formale dell'AIA, ma che ormai qui in presenza del DIA è scontato. E all'Assemblea sono intervenute un altro paio di situazioni, Aprilia e comitati dell'Agro Pontino Meridionale, e tra l'altro c'è un'iniziativa che si prospetta ad Aprilia per il prossimo 5 marzo, Piazza della Libertà, mi pare di aver capito, primo pomeriggio, perché pure loro hanno queste vicende che riguardano il TMB dell'area d'ambiente che spadroneggia, che quelle, le richieste di apertura delle discariche tra l'altro in prossimità dei comuni di Arve, appunto, e dentro il comune d'Aprilia, che è già provincia di Latina, e successivamente poi sentivamo Civitavecchia, dove c'è pure un altro progetto da biometano, anche se leggevo che lì ci sta una mobilitazione ampia ma molto molto problematica, con partecipazione dei cani e porci, per cui bisognerà vedere.
Civitavecchia è anche problematico per via del progetto di inceneritore.
Sì, lì ci stanno diverse cose. Uno, c'è una centrale al cosiddetto carbone pulito che sta all'ordine del giorno adesso con i vaneggiamenti dei draghi.
Sì, ne parleremo fra poco.
Sì, vabbè, Torvaldania Nord, eccetera. C'è un progetto di campo eolico che è molto ben visto da varie associazioni ambientaliste. E poi c'è stata la storia appunto del suo biometano da 120.000 tonnellate che si impianta dentro i percorsi regionali, insomma, no, quelli che previsti pure a Roma per i nodi Cesano, Casalinsediccio, eccetera eccetera. E poi comunque sono uscite delle mappe sulla possibile seconda discarica di Roma, e 3 su 5 di queste località stanno nell'area ardeatina laurentina, quindi assolutamente ancora una volta su Spatara, Canestrini, insomma tutte località che stanno non lontane da noi, non lontane da Roncigliano. Quindi se è possibile arrivare a costruire qualcosa a livello regionale per farci i conti con tutta questa roba.
Va bene, allora sì, grazie mille, sicuramente torneremo ad aggiornarci, ma molto probabilmente la prossima settimana.
Va bene,
okay. Grazie, ciao. E quindi appunto abbiamo avuto qualche aggiornamento, a quanto pare quello che veniva detto è stato anche confermato dall'avvocatura della Regione Lazio, quello che insomma il coordinamento contro l'inceneritore d'Albano e l'assemblea permanente contro la discarica dicevano da sempre, la totale non tanto invalidità ma la totale follia del rinnovo di un'AIA quando l'AIA stessa è completamente illegittima. Per cui sicuramente ci saranno sviluppi, bisogna un attimo vedere, nel frattempo quindi comunque i camion continuano a sversare nella discarica di Roncigliano, nel settimo invaso della discarica di Roncigliano, sovrabbancando ben oltre il piano di campagna e poi questo probabilmente resterà questo stato di appunto illegalità finché non sarà pronta a ricevere i rifiuti di Roma Magliano Romano. Quindi la prossima settimana proveremo a metterci in contatto con Magliano Romano o con altre realtà, appunto abbiamo citato Civitavecchia, Aprilia, con altre realtà che si troveranno a fare i conti con il fatto che Roma non fa la raccolta differenziata, non riduce il rifiuto, Roma deve continuare a produrre una quantità enorme di rifiuti, Roma non ricicla e quindi questa mondezza viene gettata addosso un po' a chiunque sotto forma di biogas, centrali a biogas, biometano, inceneritori, discariche e chi più ne ha più ne metta. Insomma, i piani sono tantissimi, ci sono tantissimi giocatori sul campo, da CEA a 2A, Cerroni, Ridambiente, insomma ci sono tanti commensali e bisogna produrre abbastanza monnezza da far mangiare tutto questo schifo ad abbastanza gente. Quindi questo è tutto per quel che riguarda questa corrispondenza, passiamo rapidissimamente un pezzo e andiamo a farci una rapida chiacchierata per quel che riguarda i venti di guerra e le conseguenze dal punto di vista ambientale, quindi a fra poco. Quindi rientriamo in voce, scusate, ricordiamo che questa è Impatto, che trasmette dagli 87.9 di Radio Onda Rossa a Roma. Ricordiamo che chi volesse entrare in contatto con noi può farlo allo 06 49 17 50, quindi direttamente chiamandoci in diretta, oppure nel caso in cui ci si voglia mandare un messaggio in privato, si può utilizzare la nostra mail, che è impatto@ondarossa.it. Info. Comunque, dicevamo, venti di guerra, perché insomma, per chi non se ne fosse accorto, la Russia ha appena invaso l'Ucraina. Noi siamo chiaramente, come paese della NATO, dalla parte dell'Ucraina, stiamo fornendo armi e stiamo provvedendo con tutta una serie di sanzioni molto pesanti, e anche dal punto di vista finanziario. Bisognerà capire se si troncheranno i rapporti bancari attraverso il sistema SWIFT, questo sistema che insomma permette la connessione delle banche di tutto il mondo e quindi permette molto agevolmente, ad esempio, di acquistare gas in Russia. Se questo fosse vero, se gli istituti bancari dovessero essere quelli sbagliati, potremmo avere dei problemi di approvvigionamento. È possibile che insomma l'Italia faccia in modo che non sia così, ma è anche possibile che non abbia abbastanza voce sul tavolo delle trattative. Fatto sta che, approfittando di questo problema, che insomma è abbastanza grave, finora le forniture di gas continuano ad essere elargite nonostante la guerra. Comunque è un affare troppo grande per tutti e noi siamo comunque troppo dipendenti. Per ora, insomma, nella visione in cui veramente l'Occidente si debba trovare ad isolare completamente la Russia, insomma, gli scenari sono molteplici, più o meno tutti a danno dell'ambiente. Draghi, qualche giorno fa, alla Camera ha rilasciato una dichiarazione, l'abbiamo già passata a Radio Onda Rossa, ma insomma conviene riascoltarla, perché fa un rapidissimo riepilogo di quelli che potranno essere i nostri problemi a breve, insomma nell'arco dei prossimi anni, se questa cosa appunto darà vita ad una serie di speculazioni, come a quanto sembra dagli applausi della Camera, insomma, nel momento in cui Draghi pronuncia le frasi giuste perché le orecchie giuste intendano. Adesso passiamo rapidamente quello che è stato l'intervento di Draghi e poi torneremo a commentarlo un minimo.
Il governo è comunque al lavoro per approntare tutte le misure necessarie per gestire al meglio una possibile crisi energetica. Ci auguriamo che questi piani non siano necessari, ma non possiamo farci trovare impreparati. Le misure di emergenza includono una maggiore flessibilità dei consumi di gas, sospensioni nel settore industriale, regole sui consumi di gas nel settore termoelettrico, dove pure esistono misure di riduzione del carico. Il governo è al lavoro inoltre per aumentare le forniture alternative. Intendiamo incrementare il gas naturale liquefatto importato da altre rotte, come gli Stati Uniti. Il presidente americano Joe Biden ha offerto la sua disponibilità a sostenere gli alleati con maggiori rifornimenti e voglio ringraziarlo per questo. Tuttavia, la nostra capacità di utilizzo è limitata dal numero ridotto di rigassificatori in funzione. Per il futuro è quanto mai opportuna una riflessione anche su questo punto.
Primo applauso scrosciante.
Il governo intende poi lavorare per incrementare i flussi da gasdotti non a pieno carico, come il TAP dall'Azerbaigian il Transmed dall'Algeria e dalla Tunisia e il Green Stream dalla Libia. Potrebbe essere anche necessaria la riapertura delle centrali a carbone per colmare eventuali mancanze nell'immediato. Il governo è pronto a intervenire per calmierare ulteriormente il prezzo dell'energia, ove questo fosse necessario. Beh sì, è necessario.
E quindi abbiamo sentito appunto ritorno al carbone o quantomeno non abbandono del carbone per quanto era previsto e poi rigassificatori di gas liquefatto statunitense, perché chiaramente data la guerra nonostante le forniture per ora non siano diminuite, è possibile, si prospetta la possibilità che magari nei prossimi mesi, nei prossimi anni, le forniture dalla Russia subiscano una brutale riduzione, quindi è necessario fare scorte e quindi di conseguenza il prezzo sta schizzando alle stelle. E aumentando appunto a ritmi molto elevati, la scorsa settimana, martedì, è aumentato del 5% in un solo giorno, dai 100 ai 105 dollari. Quindi questo scenario rende profittevole, quindi abbastanza nell'orizzonte dei possibili investimenti, il trasporto del gas liquefatto statunitense, che darebbe anche modo agli Stati Uniti di venderci del gas e quindi fare buoni affari. Questa cosa, abbiamo sentito, è limitata dalla bassa capacità di rigassificazione del gas liquefatto italiana, ma appunto questa cosa potrebbe cambiare ed c'è stato un applauso scrosciante. Ora ci chiediamo perché ci sia stato questo applauso scrosciante e che cosa voglia dire, perché i senatori, insomma i deputati presenti, sapessero di che cosa stava parlando e perché fossero molto contenti di questo aspetto. Il secondo aspetto, appunto, chiaramente è il carbone. Allora, affrontiamo prima rapidissimamente il problema del carbone, perché sappiamo che per quel che riguarda la cosiddetta riconversione energetica si diceva in Europa che è possibile costruire centrali a turbogas, quindi sostituire le camere di combustione a carbone con altrettante camere di combustione a gas, anche se queste camere di combustione a gas non fossero della miglior qualità, ma comunque non avevano questo, appunto, le centrali, insomma i pezzi, perché non si parlerebbe di costruire centrali ex novo ma di riaggiornare centrali a carbone vecchie. Appunto parlavamo di Torre Valdaliga Nord a Civitavecchia, si è parlato per un certo periodo anche di una centrale a Torre Valdaliga Sud, quindi una nuova turbogas, che però per ora non è stata autorizzata, però potrebbe tornare ad essere autorizzata a breve e chissà, magari nuovamente a carbone. Questa cosa, appunto, non è data saperla, però la questione è che tutto il rinnovo delle AIA di queste, quindi delle autorizzazioni integrate ambientali di queste centrali che richiedevano la riconversione a gas, potrebbero essere bloccate e queste centrali fatte ripartire con la combustione di carbone. Ora in alcuni casi i lavori di riammodernamento delle centrali erano a buon punto, per cui è poco plausibile pensare che si possa tornare indietro e farle andare a carbone, ma non si sa mai. Quello che potrebbe essere però nei prossimi anni è che approfittando delle scarse forniture si apre la porta a tutta una serie di schifezze
sappiamo che la Germania ad esempio brucia carbone e lignite, perché l'Italia non potrebbe bruciare tutta una serie di altre schifezze come biomasse di ogni tipo, di ogni genere. Le centrali a biomassa avevano subito spinte negli scorsi anni, hanno subito per ora uno stop, ma nel caso in cui dovessero cambiare i regolamenti, dovessero esserci nuovi finanziamenti, potrebbero riaprirsi tutta una serie di centrali a stanza di olive, a rifiuti di ogni tipo, di ogni livello delle procedure industriali o agricole, insomma. Solamente il cielo è il limite, e questo potrebbe essere un gravissimo problema, perché si moltiplicherebbero sul territorio nazionale tantissimi mini progetti. Ora, per adesso Draghi ha parlato solamente di carbone, ma insomma staremo a vedere. Sicuramente attacchi molto più gravi saranno portati dal punto di vista del biogas, dato che già è presente nel PNRR, che molto probabilmente andrà aggiornato, l'anno prossimo verrà aggiornato, insomma attendiamo trepidanti i nuovi problemi che questa cosa ci porterà. L'altro dettaglio appunto sono i rigassificatori, perché il gas liquefatto statunitense, che peraltro è ottenuto da giacimenti di gas di scisto, quindi altamente inquinante è estrarre questo tipo di gas, perché si ottiene tramite la procedura del fracking, una procedura molto impattante e problematica negli Stati Uniti, però questo ha permesso agli Stati Uniti di divenire indipendenti e anche esportatori di gas, un gas che però per attraversare l'Atlantico dovrebbe essere liquefatto, quindi questo per liquefare il gas naturale servono temperature estremamente basse, serve mantenere queste temperature molto, molto basse, una nave gasiera comunque può portare una quantità molto limitata di gas rispetto a un gasdotto, e poi questo gas va rigassificato, e quindi sulla costa italiana dovranno essere costruiti tutta una serie di impianti, sono impianti giganteschi, bisogna cementificare chilometri e chilometri di costa per tutta la logistica che contorna questo tipo di impianti, perché appunto parliamo di impianti che devono operare a temperature molto basse, in cui si devono avere delle camere a pressione in cui la pressione viene man mano adattata per poter pompare questo gas in dei gasdotti, bisogna costruire tutta questa serie di nuovi gasdotti. Pensiamo appunto a coste che dovranno essere sfruttate in qualche modo. Ci stiamo lamentando, insomma ci sono dei movimenti che si oppongono alla trasformazione alla realizzazione di un attracco di navi da crociera a Fiumicino, insomma possiamo immaginare che cosa potrebbe succedere se si decidesse di costruire un rigassificatore. Non è detto che questa cosa sia possibile proprio a Fiumicino, però in moltissime altre zone, in precedenti amministrazioni, ad esempio sotto il governo Prodi, si era parlato di numerosissimi rigassificatori che poi pian piano non sono stati più realizzati, ma insomma si potrebbe tornare a parlarne, soprattutto mi sembra in Toscana, a Livorno si parlava di un mega progetto del genere. Quindi questo è per quel che riguarda lo sfruttamento, lo sfruttamento del gas, l'utilizzo del gas proveniente dagli Stati Uniti d'America, le centrali a carbone che dovrebbero continuare a bruciare a carbone chissà fino a quando. E chissà quali altre schifezze, insomma, potrebbero pioverci addosso, soprattutto perché appunto riconversione energetica non vuol dire assolutamente nulla nel momento in cui abbiamo una guerra che sta venendo combattuta proprio per motivi legati alla riconversione energetica. Forse è la prima guerra della nuova era economica della riconversione. Quindi, per quel che riguarda questo argomento, è tutto. Scusate, ci scusiamo se la trasmissione di oggi è andata in onda in ritardo e appunto in formato ridotto, sia per quel che riguarda la discarica di Albano, sia per quel che riguarda i nuovi progetti di discariche, inceneritori, centrali a biogas e biometano in tutta la provincia di Roma e in tutto il Lazio. Sicuramente torneremo a parlare la prossima settimana. Si spera che non saremo più orfani di una voce, che insomma il duro mondo del lavoro non ce lo porti via nuovamente. E sicuramente dovremo tornare a parlare quando si capirà qualcosa in più di che cosa uscirà fuori, quale sarà la struttura, la nuova tassonomia energetica europea post guerra in Ucraina, quando avremo un'idea un po' più chiare sicuramente dovremo tornare a parlare anche di questo. Sta di fatto che qualche parolina da Draghi è stata detta e insomma non sono cose completamente divertenti. E quindi per la puntata di oggi di Impatto è veramente tutto. Salutiamo chi è stato in ascolto, ascoltatrici, ascoltatori, e un saluto speciale va a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana e a risentirci.